Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Alain Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, eccoci qua per iniziare un'altra settimana insieme. Sono già all'inizio, per fortuna, insieme ad Angela Prudenzi. Ciao Angela, buongiorno.
Buongiorno Federico.
Come va il Lido? Tutto bene?
Sì. Tutto bene.
Bene.
Insomma, il tempo è un po' birichino, un po' il sole, un po' la pioggia, sì, un po'
anche
il freddo,
qui.
Un po'
anche,
il caldo.
Anche a Londra, guarda, sembra che sia tornato un po', siamo tornati un po' indietro, fa abbastanza freddo. Allora, cominciamo come ogni giorno, parlando delle persone da festeggiare oggi, dei compleanni di oggi, e devo dire che quello con cui iniziare è uno di cui abbiamo già parlato tantissimo, perché quest'anno ricorre il centenario della sua nascita, ovvero il signor Alberto Sordi.
Albertone, l'arci italiano, insomma, come si fa a non fare gli auguri ad Alberto Sordi, insomma. Uno dei grandi attori del cinema italiano, ha lavorato con i più grandi registi, a cominciare da Fellini, al quale lo legava una grandissima amicizia, perché erano giovanissimi entrambi e tentavano, insomma, di fare strada nel mondo del cinema, Fellini come regista e come sceneggiatore, mentre ovviamente Sordi voleva fare l'attore, insomma li ha legati un'amicizia per tutta la vita, insomma, che se a parte i film che hanno girato negli anni 50, insomma nei primi anni assieme, poi non hanno più lavorato assieme, però Sordi ce lo ricordiamo come Sceicco Bianco, tanto per citare il film che lo ha veramente di Fellini, che lo ha consacrato, insomma. Poi vabbè, sono arrivati talmente tanti altri a dirigerlo, insomma i più grandi, Risi, Scola, insomma.
Ma sai che non sapevo di questa amicizia, che ci fosse veramente un rapporto di amicizia fra Sordi e Fellini?
Sì, perché sembrano molto diversi, vero? Infatti, perché Fellini sembra così intellettuale, mentre Sordi sembra spontaneo. Invece, insomma, da giovani passavano le serate insieme, andavano per trattorie assieme. Guarda, non vi vorrei sbagliare, ma addirittura mi sembra che abbia fatto da testimone al matrimonio con Giulietta Masina. Ora, insomma, non vorrei lanciarmi in ricordi sbagliati, ma insomma era proprio un frequentatore di casa Fellini.
Ma dai, pensa tu. Oltre che quindi il compleanno di Alberto Sordi, abbiamo detto tante volte, ci sono un sacco di iniziative quest'anno legate a questo centenario. Oggi è anche il compleanno di un'attrice americana che ha avuto così una grande popolarità per un po' di anni, poi adesso insomma un po' scomparsa, mi sembra. Stiamo parlando di Helen Hunt, che aveva fatto un film di grande successo con Jack Nicholson, che in inglese si chiamava As Good As It Gets, e per il quale ha vinto anche l'Oscar. Non mi ricordo come si chiamava in italiano.
Sì,
però.
Qualcosa è cambiato.
Ah, qualcosa
il film
è cambiato.
Di James Brooks, sì, è vero. Poi ha fatto il Dottor T e le donne con Robert Altman. Anche in Castaway, se ti ricordi, era la fidanzata del naufrago, come si chiama l'attore meraviglioso?
Adesso non mi viene anche a me, dai, protagonista. Come facciamo a non sapere? Ma no, ma adesso aspetta che ci viene in soccorso Google e diretta.
Certo, che ci è arrivato Tom Hanks.
E infatti, il bello della diretta, vabbè, che vergogna. Come facciamo? Ma cioè, non è che non lo sapevamo, è che ci è l'età, Angela. Non so se l'età, ma ogni tanto
mi perdo, però insomma.
Comunque, Helen Hunt ultimamente chi l'ha più vista? Non lo so, sai che dicono che la maledizione degli Oscar, no? Che qualche volta ci sono queste, soprattutto attrici più che attori, che hanno vinto l'Oscar, dopo l'Oscar, un po' perché il loro cachet diventa molto più alto, per cui insomma scompaiono, fanno le scelte sbagliate, non lo so, però insomma è un po' che non la si vede. So che ha fatto qualcosa come regista. regista.
Sì, è vero, ha diretto degli episodi di alcune serie televisive, quindi probabilmente...
Beh, anche, insomma, anche alcune anche molto, molto conosciute, come per esempio Feud, quella dove c'erano Jessica Lange e Susan Sarandon che facevano Bette Davis e... Oddio, chi è quell'altra? Bette Davis e...
Mammina cara, John Crawford.
Ah, John Crawford, mamma mia, veramente questo lunedì facciamo fatica a svegliarci. Lasciamo perdere Ellen Hunt e dimentichiamocela di nuovo. Facciamo gli auguri ad un attore italiano che si chiama Fabrizio Gifuni, che credo che Angela conosca anche personalmente. O no?
No, no, non lo conosco.
Veramente, se questa mattina siamo un disastro, guarda. No, non lo conosci, strano perché conosci tutti, cioè, voglio dire.
Non lo conosco, no, assolutamente, però un attore che stimo, mi piace molto, un attore che abbiamo imparato ad amare, soprattutto nel film La meglio gioventù di Marco Tullio Giornata. Diciamo che quello è il film che ha fatto esplodere sia lui che Locascio che Alessio Boni, no? Cioè, tre attori di teatro che grazie a questo film si sono fatti conoscere anche al cinema, e credo che da lì poi sia veramente partita la carriera di tutti e tre, che si muovono tra cinema e televisione e teatro ancora, no? Sì, però Gifuni, insomma, è un attore che ha una grossa personalità, ha un fascino tutto particolare, molto intellettuale, nel senso che anche attraverso le scelte che ha fatto, insomma, viene fuori questo suo impegno, insomma, uno di quegli attori colti, come si dice, no?
Va bene, un altro compleanno importante di un grande regista francese, ovvero Laurent Canté, di cui aspettavamo di vedere il film, diciamolo, nel label di Cannes, no? Alcuni pensavano,
invece non c'è, ma non c'è, chissà perché.
Non so.
Perché forse fa parte di quei film, dicono, io non posso giurarci, che sono stati messi un po' nel congelatore per poi essere, come dire, riportati alla temperatura giusta il prossimo anno a maggio. E quindi probabilmente il prossimo film lo vedremo
a Cannes 2021.
Staremo
a vedere.
Sì, senza marchio Cannes 2020.
Comunque Canté è un grande regista, vero? Condividi?
Beh, certo che condivido, dai, insomma, basta ricordare A tempo pieno, La classe, risorse umane, un regista scava a fondo in aspetti della società che ci toccano da vicino, no? Che siano il lavoro, che sia la scuola, ma comunque, insomma, una capacità di penetrare negli ambienti e di raccontarla veramente speciale, insomma.
Bravo, no, La classe mi era piaciuta tantissimo, che mi è veramente...
ha vinto anche il Festival di Cannes.
Infatti, sì. Quell'anno qualche lì. Anno fa, sì. Allora, sì. Un altro compleanno di un attore inglese piuttosto conosciuto, che si chiama Simon Callow, che ha fatto anche Quattro matrimoni e un funerale, per esempio, ma ha fatto tantissimi altri film di James Ivory, per esempio. È un attore di teatro molto conosciuto in Inghilterra. Ultimamente non so cosa abbia fatto, per dire la verità.
Beh, io so che scrive, ad esempio, perché oltre a recitare scrive romanzi, ma si diletta soprattutto per ciò che riguarda la vita e le opere di Orson Welles. È uno dei massimi conoscitori di Orson Welles, al quale ha dedicato moltissimi libri. Sì,
non sapevo assolutamente.
Sì, è anche uno studioso di teatro in generale, ha scritto un libro su Charles Laughton, ha scritto dei libri sul mestiere dell'attore, su Dickens, però su Welles, insomma, ne ha scritti molti, è una sua passione da sempre. Quindi,
perché è un uomo molto colto, lo sapevo perché l'ho visto qualche volta ospite in alcuni talk show, ed è una, a parte che è molto simpatico, ma si capisce anche che è uno di spessore. Lo vorrei allora un ultimo compleanno segnaliamo, che è quello di Courtney Cox, che è una del gruppo di Friends, che tra l'altro mi viene in mente che ieri, non so se l'hai letto Angela o ieri l'altro, l'autrice di Friends, Martha Kaufman, ha detto, si è in qualche modo scusata, perché dice che allora non si rendeva conto di cosa volesse dire, di quale fosse il problema razziale, e che adesso facesse Friends sicuramente il casting sarebbe molto diverso, nel senso che ci sarebbero sicuramente dei personaggi di colore, dei
asiatici, cioè, infatti, chiaro, sì. adesso i cast si compongono anche cercando insomma di essere il più inclusivi possibile, insomma, perché poi la società è fatta di tante razze diverse, di persone che vengono da culture differenti, quindi è giusto che, soprattutto poi in un paese come l'America, insomma, non si può pensare.
Allora, il 15 giugno 2020, e questo è oggi, mentre il 15 giugno 1960, quindi 60 anni fa esattamente, c'è stata la premiere di un film di Billy Wilder che si chiamava L'appartamento, con Jack Lemmon e Shirley MacLaine, che ha vinto anche il premio come miglior film nel 1961.
Beh, un grandissimo film. Ha vinto, sì, certo. Insomma, Billy Wilder è uno dei registi, dei grandi registi, che partendo dall'Europa è andato in America, insomma, perché lui faceva parte appunto di quel gruppo che causa la guerra, il nazismo, aveva cercato la libertà altrove, insomma, arrivato in America ha regalato dei film straordinari, tra questi c'è anche appunto il delizioso L'appartamento, un film da vedere e rivedere, perché insomma ne vale sempre la pena, eh?
Chissà se si trova sulle piattaforme, ma se avete tempo e voglia di vedere un film che merita di essere visto anche dopo 60 anni, cercatelo, perché poi loro due sono meravigliosi, come spesso, sempre, Jack Lemmon e Shirley MacLaine. Va bene, direi di cominciare con il primo disco per la puntata di oggi, per questo lunedì 15 giugno, e poi continuiamo nella nostra ora abbondante a tenervi compagnia, così a raccontarvi qualcosa che riguarda il mondo del cinema e dei festival. Parlavamo poco fa con Angela appunto del fatto che l'autrice di Friends ha detto che oggi come oggi il cast sarebbe molto diverso, e in questi giorni stiamo vedendo che vengono rimosse statue, vengono insomma fatte dichiarazioni giustamente riguardo al così chiamiamolo il Black Lives Matter di cui tutti parlano, però c'è una notizia che insomma a me mi ha colpito. Sono rimasto, non dico contrariato, però non lo so, ecco, voglio capire cosa ne pensa Angela di questa cosa. La HBO ha deciso di togliere dal suo lineup, dal proprio archivio, un film che insomma che tutti conosciamo, che si chiama Via col vento, perché è stato considerato un film così ad alto contenuto razzista. Cosa ne pensa la Prudenzi?
Beh, allora cosa ne penso? È evidente che il film insomma dei contenuti razzisti li abbia, ma ce li ha sempre avuti, quindi scoprirlo adesso mi sembra un po' ridicolo. Ormai sono passati decenni, abbiamo tutti visto il film, ogni volta che passa in televisione insomma ha spettatori che si inchiodano di fronte allo schermo, è il film dei film. Sì, certo che adesso abbiamo una coscienza diversa, e l'avevamo ancora prima, perché non è che adesso abbiamo scoperto ora che il film ha dei contenuti razzisti, come non abbiamo scoperto tanti altri film, ad esempio che raccontano l'arrivo dei nostri, che prima era meno male arrivano gli americani e ammazzano gli indiani, adesso sappiamo benissimo che cosa ha significato il genocidio degli indiani, no? Allora credo che ci voglia un senso critico, e il senso critico aiuta a prendere le distanze. Hanno deciso di mettere un cartello, può avere un senso, però ecco, rimuovere un film dalla storia del cinema perché ha dei contenuti che vanno condannati, forse è sbagliato, insomma, bisogna sempre contestualizzare, almeno secondo me.
Sì, no, io sono d'accordo con te, cioè va visto in relazione al momento in cui è stato, no, è stato realizzato, insomma, nel contesto storico. Pure non so se hai seguito, qui in Inghilterra hanno deciso di eliminare delle puntate di Little Britain, che è una serie TV comica di grandissimo successo di qualche anno fa, perché ci sono alcuni bianchi che vengono truccati da persone di colore, ma in maniera molto ironica e divertente. È anche una serie che prende in giro tantissimo gli inglesi, per cui insomma, boh, non lo so.
Ah sì, anche io trovo che faccia un po' ridere queste cose. Allora togliamo anche un paio di film, se non sbaglio, di Totò, in cui lui, non mi ricordo se era De Filippo, mi pare, no, forse non era De Filippo, comunque, in cui lui si veste da nero, no, da africano.
Sì. Ah, sì,
no, te lo ricordi?
Sì.
Beh, insomma, cioè, prendiamo anche le misure. Bisogna essere coscienti di quello che stiamo vedendo, senza cadere negli eccessi.
Sono d'accordo con te, mi sembra un po' una, così, una presa di posizione un po' troppo assoluta. Va bene Angela, grazie, ci ritroviamo più tardi per la televisione. Noi continuiamo il nostro The Soup of the Day di questo lunedì 15 giugno. Oggi è il 15 giugno e, come abbiamo detto più volte, è la data, il giorno nel quale si aprono le sale cinematografiche. Ci sono state un po' di polemiche su questa data perché, insomma, secondo le disposizioni del Ministero sembra che sia un po' complicato in realtà in questo momento aprire il cinema, in modo che sia anche una decisione economicamente vantaggiosa, perché molti hanno detto, beh, ma come, in queste condizioni noi non siamo neanche in grado di coprire i costi. Ne parliamo con Chiara, che è arrivata. Buongiorno Chiara Nicoletti.
Ma buongiorno, sì, dicevi bene Fede.
Dico bene.
Diciamo che, come dico sempre io, le glorie si sono sciolte un po' nella notte del 12 giugno, perché fino a quella data c'era stata appunto la protesta e una richiesta di fare qualcosa da parte innanzitutto dell'associazione degli esercenti, che è l'ANEC, coadiuvata e aiutata dal presidente di ANICA, che è Francesco Rutelli, dove si chiedeva al Ministero e al Governo di adeguare le regole di accesso al cinema a quelle degli altri esercizi pubblici. Mi spiego meglio, si era detto che le sale potessero riaprire col distanziamento tra famiglie, tra virgolette, quindi tra congiunti e congiunti,
quindi...
ma si era detto che dovevano, sì, che le famiglie, si era ottenuto che le famiglie o chi va con il compagno, l'amico, potessero stare seduti vicini, ma si era detto che il pubblico era obbligato comunque a indossare la mascherina. L'ANEC si è ovviamente ha protestato, perché ha detto ok, negli altri esercizi come per esempio i ristoranti questo non succede, perché proprio al cinema, dove appunto è pure un luogo chiuso, per cui c'è una, non è tanto piacevole star seduti con una mascherina tutto il tempo mentre si vede un film. Nella notte del 12 giugno, con un nuovo DPCM, il Ministero e quindi il Governo sono venuti incontro a questa richiesta e hanno adeguato appunto l'accesso sala cinematografica a quella degli altri esercizi, quindi si potrà sempre a distanza con i propri congiunti stare seduti in sala, entrare con la mascherina, poi levarsela e vedersi il film. E quindi questo forse oggi favorirà una riapertura un po' più rilassata.
Ah, quindi i componenti della stessa famiglia possono star seduti vicino, non come sembrava?
Adesso sì, inizialmente sembrava di no, però adesso si è ottenuto. Ora non so bene in che numero, immagino che, ecco, una famigliona probabilmente potrà avere problemi, però almeno, ecco, ci sono le condizioni per cui si può stare almeno vicino al proprio compagno e vedersi il film insieme.
E invece riguardo alla capienza della sala, cosa sappiamo? Cioè quanti possono entrare? C'è sempre il limite dei 200?
Credo,
di cui si dice,
sì,
cioè, quella cosa lì
no,
non
quello
è
non è cambiato. No, quello non è cambiato, e le sale all'aperto, come abbiamo anche detto, sono quelle che per ora vanno meglio, ovviamente, perché sono diciamo costrette a regole un po' più ariose, diciamo così, e quindi sarà un po', e vabbè, poi psicologicamente immagino che per tutti fa un po' più gioco pensare di stare all'aperto, avere una via, un po' d'aria, infatti, una via di fuga. Vedremo che succede. C'è da dire che i distributori, per venire incontro agli esercenti, hanno incominciato a optare per uscite sala, oltre a quelle quasi per tutti parallele a quelle in streaming. Okay. Cioè i grandi, le major, per esempio, avevamo già detto che per esempio Walt Disney farà uscire Onward il 22 luglio, ma intanto si è aggiunta Universal Pictures, che per esempio farà uscire il 26 giugno L'assistente della star con Dakota Johnson, e il film sarà anche in streaming.
Okay.
Stessa cosa con un altro film, che è un film di Judd Apatow, Il re di Staten Island, che sarà anche il 30 luglio sia online in streaming sia in sala.
Ok, ci ascoltiamo una canzone e poi continuiamo a parlare dell'apertura delle sale cinematografiche di oggi. Questa mattina stiamo parlando con Chiara dei cinema che aprono finalmente oggi le sale, e ci piacerebbe che Chiara ci dicesse un po' di più riguardo ai film che escono. Abbiamo capito che ci sono film che escono in contemporanea sia virtualmente in streaming che nelle sale. Chiara, ricordaceli, che ce l'hai appena detto, li ho già dimenticati.
Sì, allora innanzitutto vi ho detto che ci sarà, per esempio, Universal Pictures ha deciso di far uscire due titoli sia in streaming che in sala. I titoli sono L'assistente la star con Dakota Johnson il 26 giugno e Il re di Staten Island di Judd Apatow dal 30 luglio. Ma Universal non è la sola, perché ci sono per esempio tutti i film di Mio Cinema, a partire da I Miserabili di Lady Lee, che già è in streaming, Dopo il matrimonio, che è già in streaming, e Mattia e Maxime di Xavier Dolan, che sarà in streaming prossimamente, che saranno anche disponibili in sala. Stessa cosa con Emma di Pablo Larraín, che sabato scorso ha avuto la sua anteprima virtuale con Pablo Larraín a presentare il film virtualmente in un incontro con Alberto Barbera, il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, ma che a parte quella anteprima andrà in sala e online a partire dal 2 settembre, quindi per Pablo dovremo aspettare qualche
giorno. Il 2 settembre, che è proprio il giorno in cui inizia la mostra del cinema di Venezia,
quindi non potremo rivederlo. Infatti. Quindi per chi non l'ha visto a Venezia e non l'ha visto sabato, ahimè, dobbiamo aspettare un altro po'. Intanto invece alcune altre distribuzioni che hanno fatto hanno deciso di dare, diciamo, un'altra possibilità a film che erano usciti ma avevano passato veramente poco tempo in sala prima del lockdown. Mi riferisco per esempio a La Gomera di Cornelio Poromboiu e Marie Curie di Marie Noël, che Bamblin riporta in sala, quindi perché erano stati veramente poco e poi dopo era stato chiuso tutto.
Alcune distribuzioni invece hanno deciso di regalare ai propri film anche l'uscita sala. Faccio un esempio: il primo ad optare, se ricordate, per l'uscita digitale, il primo film italiano ad optare per questo era stato Un figlio di nome Erasmo, distribuito da Eagle Pictures, che all'epoca aveva deciso di farlo uscire come esperimento italiano di uscita digitale. Ecco, Un figlio di nome Erasmus sarà anche in sala dal 1 luglio. Diversamente invece, alcuni distributori hanno deciso di mettere a disposizione, quindi non sapremo quando usciranno, a disposizione degli esercenti alcuni titoli che in uscita digitale in questi mesi sono andati molto bene. Ad esempio Vision Distribution, che ha alle spalle uscite digitali di successo in questi mesi, torna ad offrire i propri titoli sul grande schermo, quindi accompagnando questa riapertura. Ad esempio saranno disponibili, per chi volesse proiettarli, 7 ore per farti innamorare di Giampaolo Morelli, che era l'opera prima anche di Lillo e Greg, che è DNA, poi Tornare di Cristina Comencini, Georgetown di Christoph Waltz, Le cose che non ti ho detto di William Nicholson ed anche L'orso d'argento alla Berlinale, che è il capolavoro che ci è piaciuto tanto, Favolacce dei fratelli d'Innocenzo. Per cui non abbiamo date per questi titoli, ma sicuro sono disponibili per gli esercenti, quindi forse da oggi sapremo se qualcuno decide di programmarli.
Quindi insomma ci dovrebbe essere abbastanza scelta per chi decide decide di andare al cinema, per chi ha voglia finalmente di andarsi a vedere un film in sala.
Ho anche un'altra data per chi non l'avesse visto in streaming, un film che avevamo visto al London Film Festival, The Peanut Butter Falcon, che si chiama in italiano In viaggio verso un sogno, era stato già messo disponibile in streaming dal 1° giugno con Officine Ubu e adesso sarà proprio da oggi, dovrebbe essere da oggi disponibile nei cinema, ora vediamo chi lo programmerà.
Ma su, abbiamo un'idea un po' del numero delle sale che apriranno e di quelle che hanno invece deciso di rimanere chiuse o ancora non abbiamo?
Devo dire che io non ce l'ho, però secondo me si capirà nella giornata di oggi, quindi forse nei prossimi giorni saremo in grado di capire il quadro vero.
Ok, perché a un certo punto prima di queste modifiche sembrava che veramente fossero pochi quelli ad aprire, addirittura si parlava di 2 su 50, insomma proporzioni di questo genere, invece adesso ovviamente se non
forse
è più necessario.
Modifica, esattamente, però ecco appunto adeguarsi a una modifica fatta nella notte del 12 giugno.
Sì,
immagino
anche,
che alcuni avranno un po' rinunciato in primis, quindi adesso dovranno riadeguarsi.
E invece per quanto
siamo speranzosi.
Scusa Chiara, per quanto riguarda invece l'offerta virtuale, quella rimane inalterata, non è che se i film vengono resi disponibili in sala non sono più disponibili online, vero?
No, esatto, infatti questo è molto interessante, perché se vi ricordate ne avevamo parlato sia con per esempio con Sabrina Baracetti per il cinema non si ferma,
esatto,
per quell'iniziativa dei
Io resto a casa
esatto, no, il cinema non si ferma, quello di Rai, ma anche l'importanza della sala. Loro avevano detto che nonostante questi esperimenti interessanti di streaming, che una volta riaperte le sale avrebbero cercato di portare le cose in parallelo. E direi che questa è una buona idea, perché per una marea di ragioni c'è chi magari non ha ancora voglia di andarci in sala, chi non ha un cinema disponibile vicino che sia in condizioni di riaprire, per cui per favorire la diffusione del cinema e dei titoli è giusto, secondo me, e frutterà la questione di renderli paralleli, e potrebbe essere anche un bel esperimento.
Ma sì,
se
anche
ci pensi nel lungo periodo, capire un attimo, ecco.
No, anche perché voglio dire, non è che si è sempre parlato per tanto tempo della concorrenza della piattaforma rispetto alla sala, ma insomma secondo me possono convivere benissimo entrambe. Comunque, a proposito di Sabrina Baracetti e di Udine, del cinema visionario, loro hanno aperto addirittura prima, perché io so che la scorsa settimana il nostro comune amico Paolo è andato al cinema. Capito?
Ho avuto una foto infatti anche io e ho detto Paolo, ma prima di tutti e lui mi ha detto sì, perché è il visionario.
Va bene, ci ascoltiamo ancora una canzone, poi torniamo ancora per parlare di cinema e ovviamente, perché questo è quello di cui ci occupiamo nel nostro The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio. E continuiamo a parlare di apertura delle sale, e in particolare c'è una notizia che riguarda un comunicato che riguarda il Cinema Bertrade di Milano, che era anche uno di quelli che aveva lanciato la propria sala virtuale, che oggi inizia appunto con una programmazione, devo dire, piuttosto intensa, perché già alle 12:30 c'è La scomparsa di mia madre, il film di Beniamino Marrese, che sarà presentato da Beniamino Marrese in sala, e che è il film che apre, diciamo, questa nuova per la riapertura, perché è il loro film che ha avuto più successo sulla piattaforma nei mesi scorsi durante il lockdown. Mentre alle 15:30 c'è un altro film che direi abbastanza attuale, che è Cosa fare, che fare quando il mondo è in fiamme, presentato da Roberto Minervini, che in questo momento, con quello che sta accadendo un po' negli Stati Uniti ma un po' in tutto il mondo, è incredibilmente attuale. Poi alle 18:30 ci sarà PJ Harvey e Dog Cold Money di Seamus Murphy, e alle 21:30 Maurizio Porro in persona, il giornalista, presenterà i vitelloni in occasione, come tutti sappiamo, del centenario della nascita di Alberto Sordi e anche di Fellini, per cui insomma partono alla grande, devo dire. Un'altra cosa che vi segnalo, abbiamo parlato nelle scorse settimane, anche nei mesi scorsi, perché ormai sono mesi che siamo qua, vorrei dirti, Chiara, che insomma c'era l'idea di aprire dei drive-in, che, idea che insomma poi sembrava tanto, tanto facile da, da realizzare. In effetti poi ci sono state anche molte critiche, anche perché sembra che, a parte la questione culturale che c'è un po' lontana, però anche le automobili di adesso non sembra che non siano particolarmente adatte a permettere di vedere bene un film, anche se è ovvio che insomma il drive-in, la qualità della, dell'immagine non sarà quella che siamo abituati a vedere in sala. Comunque c'è un'iniziativa che parte a Chiasso questa settimana, peraltro programmata da nomi importanti come Marco Müller, ex direttore del Museo di Cinema Venezia, del Festival di Roma, di Locarno prima, e anche l'attuale direttrice del Festival di Locarno, Lily Hinstein. Ci saranno due proiezioni simboliche, il 18 e il 19 a Chiasso, per cui chi abita in quella zona, io comunque se ci fosse, se avessi la possibilità, mi piacerebbe provare l'esperienza del drive-in che non ho mai sperimentato.
Anche io devo dire, forse saranno l'immaginario dei film americani dove si mangiano
popcorn,
patatine, popcorn, oppure
Coca-Cola.
Sarà quello, però Coca-Cola, e sarà quello, ci manca solo la decappottabile.
Sì, poi a me il drive-in mi fa pensare immediatamente a Happy Days, non so perché, però sì, io mi ricordo che andava in Ponzi e come si chiamava? Come si chiamava il personaggio di Ron Howard in
Ricky
Cunningham, ecco, loro andavano Ricky sempre Cunningham. Anche Ralph e Pozzi, tanto vedi che mi ricordo che non andavano spessissimo al drive-in. Era anche
il
un
sogno di vestirmi con gonne alla Mad Men di quelle anni 50, così andare a vedere il mio film senza sporcarla ovviamente la gonna, quindi mangiando le patatine bene. Va bene,
va bene.
Much information. Ricordiamo però nella Fred Reference che il film che prima hai citato, invece di molti film, tra quello di Minervini e quello
di Barrese, e anche quello su PJ Harvey,
abbiamo l'intervista, quindi andatene a cercare.
Infatti,
bravi, siete curiosi.
Brava Chiara, io ogni tanto mi dimentico. www.fred.fm, digitate il personaggio o il titolo del film, magari prima di andare a vedere il film, o anche se non andate, è interessante comunque ascoltare qualcuna delle nostre interviste. Musica. Abbiamo parlato più volte del mercato del cinema di Cannes, abbiamo detto il Festival di Cannes, come sapete non avrà luogo, ma c'è stato tutto il discorso del Cannes Label e dei film che comunque sono stati annunciati, ma invece avrà luogo virtualmente il Marché du Film, la parte relativa al mercato che poi per gli operatori è anche forse quella più, anzi senza forse, la parte più importante che riguarda il Festival di Cannes.
Diciamo che la cosa che senza dubbio sarà utile, mentre
infatti
l'etichetta di Cannes abbiamo qualche dubbio, ce l'abbiamo ancora, il Marché è qualcosa che ha senso fare comunque.
Allora, le date sono dal 22 al 26 giugno, appunto per questo mercato virtuale. Se volete saperne di più, il nostro Angelo Acerbi ha intervistato Jérôme Payard qualche giorno fa, e l'intervista è online, è in inglese, però vi informa proprio abbastanza chiaramente su come funzionerà il mercato, sulle stanze virtuali, su come fare veramente a parteciparvi attivamente. E ci saranno anche due eventi che riguardano l'Italia. Uno in particolare è una collaborazione tra la Film Commission Torino Piemonte, la Film Commission Toscana, il Festival dei Popoli e il Torino Film Festival. Si chiama Showcase Italy ed fa parte della cornice Cannes Doc, la parte che riguarda il cinema del reale, di cui si è sempre occupato ormai da diversi anni il Festival di Cannes, e si tiene alle 14:30 ed verranno presentati dei documentari, due piemontesi e due toscani, che sono in fase di post produzione. Ognuno avrà a disposizione 5 minuti per presentare il proprio film e poi altri 10 per mostrarne un estratto. Tutto avviene alla presenza di professionisti accreditati, produttori, sales agent e selezionatori internazionali, e verrà promossa appunto attraverso i canali di Cannes Doc, così come attraverso le comunicazioni ufficiali del Marché. Inoltre c'è un altro evento il 23 nel pomeriggio, l'orario esatto non, non lo trovo, ma ve lo faremo sapere, che riguarda le Film Commission, tutte le Film Commission, peraltro moderate dal nostro Angelo Cervi, quindi anche Fred è coinvolto in questa iniziativa.
Bravo Angelo.
Presentano in 3 minuti la loro attività e promuovono quello che i loro servizi, per cui in un'ora circa tutte le Film Commission dell'associazione Italian Film Commission, che credo siano 17-18, adesso non ricordo bene, raccontano un po' quello che stanno facendo e anche come si sono attrezzate per riprendere a lavorare nelle prossime settimane. Va bene,
quindi
Chiara?
Una bella panoramica per chi vuole.
Infatti, appunto, direi di sì.
Deve solo scegliere dove girare.
Quindi vi ricordo ancora che c'è l'intervista di Jérôme Payard, per chi fosse interessato a saperne di più, sul Marché. Abbiamo qualcos'altro da dire? No? Ci ascoltiamo un'altra canzone, va bene? Chiara?
Bocca al lupo all'Italia.
Bocca al lupo all'Italia.
Questo sì.
Brava. Ok, musica allora, di nuovo. Il lunedì sera di solito si sta sempre a casa e quindi stasera a maggior ragione ci staremo, perché seguiremo i consigli di Angela Prudenzi, che ci dice cosa guardare la TV o no.
Beh, certo che ve lo dico. Allora, oggi è un giorno particolare, perché il giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, come abbiamo ricordato prima, Alberto Sordi, e quindi mi sembrava giusto consigliare un film del nostro grande Albertone. E il film in questione è: riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? E qui ci vuole un sospiro.
Ma è un titolo della Bert Muller questo?
Non è un titolo di Albert Muller, è un titolo di Ettore Scola, grandissimo film con Sordi e Nino Manfredi, sicuramente te lo ricordi, sì, Alberto sì, sì. Sordi, che è un ricco editore stanco di quanto lavora, decide di lasciare temporaneamente Roma per andare a cercare il cognato Oreste, che si è perso in Angola, e in questo viaggio in Africa, seguendo le tracce, ovviamente cerca di ritrovare anche un posto se stesso. I personaggi che incontra, insomma, sono quelli che sono, e alla fine ritrova anche questo cognato. Credo che veramente l'abbiano visto tutti, però è bene non rivelare in quale forma lo ritrova, insomma, che cosa sta facendo, perché il colpo di scena è abbastanza divertente. Il film è meravigliosamente scritto da Age Scarpelli e dallo stesso Ettore Scola, sceneggiatori come non ce ne sono più, e infatti nel film, insomma, ci sono delle battute memorabili, momenti davvero divertenti, insomma, non resta che sederci di fronte al televisore alle ore 17:30, la 7, pieno pomeriggio, ma sì, ma per Alberto Sordi, Ettore Scola, Nino Manfredi si può fare. Invece, se si vuole saltare direttamente alla sera, Sky Cine 2, il film è First Man di Damien Chazelle, film che ci tengo così a ricordare e a consigliare, perché quando è stato presentato 2 anni fa alla Mostra di Venezia, fu il film di apertura, e anche successivamente forse deluse qualcuno, perché tutti si aspettavano un La La Land 2 forse, o perlomeno un film che fosse scoppiettante come quello. Invece First Man mostra la vena più malinconica di Chazelle. Il film racconta le vicende dei primi astronauti e del primo che ha messo piede sulla Luna, cioè Neil Armstrong, ma lo fa da un punto di vista molto intimo, e racconta molto quelli che furono anche i dolori di Armstrong, che aveva perso una bambina, insomma, di pochi anni, un dolore del quale non si è mai più ripreso. E il film alla fine è un film sulla perdita che lui non riesce mai a, come dire, in qualche modo a superare. E però io non credo che sia un cambiamento di rotta così forte rispetto alla La Land, perché alla fine anche là si parla un po' di perdita. Là era un amore, qua qualcosa di ben più doloroso, trattandosi di un figlio. Però insomma, Chazelle scava sempre dentro l'animo umano, come sa fare. Quindi ore 21, Sky Cinema 2, First Man, il primo uomo.
Ma sai che anch'io sono tra quelli che erano rimasti un pochino delusi appena usciti riusciti. Poi è un film che magari poi ci ripensi, e alla fine avevo, insomma, mi era piaciuto, però sul momento ero rimasto un po' così.
Beh,
insomma, mi aspettavo un'altra
film
cosa.
Scuro.
Poi sì, è molto è un punto di vista molto intimo, come dici tu. Beh, loro due sono bravissimi.
È un film emotivo. Ryan Gosling
e
Claire Foy. Claire Foy qua è irriconoscibile,
sì,
perché ce l'avevamo tutti in testa come Lilibet.
Infatti, la regina Elisabetta qua. Infatti, sono d'accordo.
Sì, un look completamente diverso.
Va bene, grazie Angela. Quindi credo che si possano vedere anche entrambi, volendo, se così smettete di lavorare presto. Alle 5:30 il film di Sordi, secondo me è una buona, così, un bel modo per iniziare la serata e anche un po' divertirsi.
Assolutamente, certo che sì. No, si ride molto.
Poi si cena e si guarda First Man. Va bene, grazie Angela, ci ritroviamo più tardi per la chiusura e noi continuiamo il nostro appuntamento di oggi. Ho aperto l'appuntamento di oggi insieme ad Angela Prudenzi e lo chiudo insieme a Chiara Nicoletti. Spoletti Nicoletti per
una
la chiusura.
Esatto, una volta che vi raggiungo poi non vi lascio fino alla fine, no?
Infatti, brava.
Quindi,
brava. Allora,
grazie.
Abbiamo dato un sacco di vi abbiamo un po' informato sulla questione delle sale, abbiamo parlato di ovviamente di Alberto Sordi, perché oggi ricorre il centenario della nascita, era nato il 15 giugno 1920. Angela poco fa ci ha ricordato cosa possiamo vedere in TV, appunto un film che ricorda la grande carriera di Alberto Sordi e anche First Man di Chazelle. E niente, direi che siamo pronti per chiudere, non so se Chiara vuole aggiungere qualcosa.
Sì, voglio aggiungere che voi eravate rimasti, o meno sentivo che tu eri rimasto, diciamo, tra virgolette, ovviamente deluso da First Man.
Ma sì, all'inizio, poi secondo me è un film che poi, se ci pensi, ti conquista dopo, ripensandoci, però sul momento ero rimasto un pochino, sì, mi aspettavo qualcosa di diverso.
Devo dire che poi forse perché amo molto Chazelle, ma ci avevo trovato sempre dei grandi fil rouge del suo cinema, a parte la cinefilia e la musica che è immancabile, cioè le colonne sonore come le fa Chazelle non le fa nessuno, nel senso che lui riesce a utilizzare la musica da contrappunto, accompagnamento a sentimenti, emozioni e silenzi, ma c'è anche proprio un discorso che lui porta avanti da Whiplash sul il percorso che gli uomini devono fare, i sacrifici per raggiungere un sogno, un desiderio, un obiettivo. Quindi quello io ce l'ho trovato e mi sono anche commossa tantissimo.
Scusa, a proposito di Chazelle, abbiamo parlato molto poco della sua serie, no? Di Eddie.
Sì, di Eddie.
Tu l'hai vista?
Sì, l'ho vista, abbiamo fatto l'intervista a Berlino, non ti ricordi? Le interviste che riascoltate, mi raccomando. Sì, l'ho vista, devo dire che è una serie che un po' esula dai meccanismi, le dinamiche narrative classiche, però si concentra ogni episodio su un personaggio e con quel modo musicale jazz improvvisato al ritmo di jazz di Chazelle, quindi è da scoprire pian piano, si gusta come un piatto lento, da tipo quelle le tapas, come dire, quelle cose che piano piano ti mangi un po' di questo, un po' di quell'altro, coi tuoi tempi, col
sì,
vino.
Io con le tapas non sono tanto lento, ti confesso, le faccio fuori molto rapidamente. Comunque no, la guarderò, non l'ho ancora vista, la guarderò. Insomma, abbiamo parlato di Damien Chazelle a proposito di The First Man, che questa sera è disponibile, come ci diceva prima Angela, su Sky Cinema a partire dalle 21 alle 21. Va bene, grazie a Chiara Nicoletti, noi ci ritroviamo, grazie anche a tutti coloro che come sempre contribuiscono alla realizzazione di The Soup of the Day, noi ritorniamo domani a partire dalle 10. E tu cosa fai adesso?
Io cosa faccio adesso? Preparo da mangiare la creatura.
Ah, è vero che c'è la creatura che deve anche mangiare. Va bene, buona giornata a tutti. Ciao Chiara, domani. Ciao.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on air Festival of Venice.
Fred Film Radio, z vami są Borg Kruterzyk.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.